Sia lodato Gesù Cristo. Come è già stato annunciato, noi celebriamo questa sera in questa Eucaristia il decimo anniversario della morte di Sua Eccellenza Monsignor Oscar Arnulfo Romero, ucciso a San Salvador mentre celebrava l'Eucaristia all'altare il 24 marzo 1980. Con lui facciamo memoria anche dei sei gesuiti e dei due loro collaboratori uccisi nell'Università Cattolica della stessa città di San Salvador il 16 novembre 1989. La morte di questo vescovo e di questi sacerdoti religiosi si è aggiunta nel Salvador a quelle di altri 70.000 uccisi nelle guerre, nelle guerriglie degli scorsi anni. E il nostro sguardo si allarga dunque in questo momento di preghiera anche a tanti altri morti, uomini e donne, nei conflitti in America Latina in questi anni. Qualche settimana fa sono stato con i vescovi del Perù, a Lima, e mi hanno parlato di oltre 17.000 uccisi in Perù negli ultimi 10 anni. E il nostro sguardo si allarga verso tanti altri morti in questi ultimi anni in conflitti dolorosi, soprattutto in paesi del terzo mondo, e soprattutto a coloro che in mezzo ad essi sono morti in particolare per la loro fede, per la loro carità cristiana, per voler essere in prima linea come missionari anche in mezzo a situazioni pericolosissime. Sono molti in questi anni. Ne ricordo qualcuno particolarmente legato alla nostra diocesi e città, come Sua Eccellenza Monsignor Colombo, francescano, ucciso a Mogadiscio lo scorso anno, il padre Tullio Favale del Pime, che era stato ordinato da me in questo Duomo all'inizio degli anni Ottanta e che fu ucciso nelle Filippine, e tanti altri religiosi, religiose, sacerdoti, laici, catechisti, che hanno pagato con la vita la loro fedeltà alla loro missione. E il nostro sguardo si allarga ancora ad altre notizie drammatiche che giungono proprio in questi giorni di inaudite sofferenze, in particolare del popolo dell'Eritrea. Molti eritrei sono presenti qui a Milano e ci hanno parlato della situazione dei loro fratelli, ci hanno fatto avere anche un appello del vescovo cappuccino, amministratore apostolico e dell'eparca di quella regione, dove ci dice che la situazione dell'Eritrea, già tanto precaria, è improvvisamente peggiorata in questi ultimi giorni, trasformandosi in una immane tragedia, le cui estreme conseguenze possono essere evitate soltanto con la riconciliazione. Si parla di gravissime perdite di vite umane in queste sole settimane trascorse, oltre 15.000 uccisi e la distruzione totale di centri abitati e la popolazione priva di tutto. Ecco, tante intenzioni che nella sofferenza per tanti nostri fratelli e sorelle, soprattutto nelle regioni del Terzo Mondo, dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia, ci riuniscono questa sera in preghiera. Ma noi abbiamo scelto di ricordare prima di tutto qui, nel decennale della sua morte, la figura dell'arcivescovo Romero, perché è una figura che non soltanto ha avuto un particolare rilievo di grande responsabilità nella Chiesa come arcivescovo di una grande diocesi metropolitana con oltre 1,5 milioni di cattolici, ma anche perché l'esemplarità della sua figura ci aiuta a capire l'esemplarità di tanti altri nostri fratelli e sorelle che hanno dato la vita per il Vangelo. E questa esemplarità la si comincia ad approfondire oggi in maniera particolare in questa giornata, perché proprio oggi a San Salvador viene aperta la causa, il processo in vista della sua beatificazione. Anzi, l'arcivescovo di San Salvador, Rivera y Damas, mi aveva scritto qualche tempo fa invitandomi ad essere presente in questo giorno nella cattedrale di San Salvador, dove è sepolto l'arcivescovo Romero insieme con altri vescovi europei. Ma io già avevo deciso di celebrare insieme con voi questa commemorazione, e quindi noi la viviamo in questo momento in unione con ciò che si celebra oggi nel Salvador, insieme con vescovi di parecchi paesi d'Europa, rappresentanti anche dell'Italia, e formiamo quindi insieme una grande catena di preghiera. C'è poi un motivo particolare per cui io mi sento molto legato all'arcivescovo Romero, ed è una coincidenza di date. Io ero qui da pochi giorni a Milano come nuovo arcivescovo, essendo entrato il 10 febbraio 1980, ed ecco che pochi giorni dopo, il 24 marzo, giungeva la notizia di questo arcivescovo di una grande città ucciso presso l'altare mentre celebrava l'Eucaristia. E mi è parso fin da quel momento che questo arcivescovo fosse anche per me un esempio, un riferimento. Noi stavamo pensando proprio in quel tempo a preparare il congresso eucaristico, ed io mi sono detto: ecco cos'è l'Eucaristia, qualcosa per la quale si muore. L'Eucaristia è qualcosa che ci dà la forza di morire per gli altri. Ed è per questo che la figura di questo arcivescovo ucciso all'altare, nel momento in cui viveva la pienezza della sua funzione di sommo sacerdote, mi è rimasta profondamente nell'animo. Monsignor Romero era stato arcivescovo di San Salvador soltanto per 3 anni. Era stato eletto il 3 febbraio del 1977 come vescovo di questa grande città capitale, e vi era entrato il 22 febbraio. Al tempo della sua elezione era poco conosciuto, ma era definito comunque piuttosto un arcivescovo, così si diceva, spiritualista, quasi per indicare che appariva un po' lontano dalle lotte concrete del suo popolo, un uomo pacato e prudente, del quale qualcuno diceva: quest'uomo non darà noia a nessuno. Nessuno si aspettava da lui in quel tempo interventi coraggiosi di prima linea. Ma ci fu pochi giorni dopo il suo ingresso nella città di San Salvador, una notte decisiva, e fu il 12 marzo di quello stesso anno, il 12 marzo di quell'anno 1977, veniva ucciso in un agguato nella campagna, insieme con due contadini, uno dei preti più validi e stimati dell'archidiocesi, il gesuita padre Rutilio Grande. Romero, che lo conosceva personalmente, accorse subito e passò una notte intera di veglia e di preghiera presso il corpo massacrato del suo amico. E disse poi che quella lunga preghiera era stato come il momento di una sua nuova conversione. Gli aveva aperto gli occhi. Gradualmente la sua voce cominciò a elevarsi sempre più forte contro ogni ingiustizia e persecuzione. La sua parola, anche se forte, era però sempre pacata e piena di fede. Diceva poche settimane dopo, il 19 giugno di quello stesso anno, ai parrocchiani di una parrocchia in cui un giovane era stato ucciso, i preti espulsi e l'Eucaristia profanata. Diceva: il dolore di questa parrocchia è il dolore della Chiesa. E aggiungeva: per Dio non c'è nessun uomo perduto, per Dio non c'è se non il misterio del dolore, che si è accettato con sentimenti di santificazione e redenzione, sarà come quello di Cristo nostro Signore, un dolore redentore. E pregava in quella stessa occasione: preghiamo per la conversione di coloro che ci hanno colpito, di coloro che hanno avuto l'audacia sacrilega di profanare il sacrario benedetto. Chiediamo al Signore il perdono e la penitenza, il pentimento debito, la conversione di tutti questi, i quali hanno cambiato questo paese in un carcere, in un luogo di torture. Che il Signore tocchi loro il cuore prima che si compia la sentenza tremenda: chi di spada ferisce, di spada perisce. E a partire da quel momento l'arcivescovo visse soprattutto per difendere la vita dei poveri e dei perseguitati del suo popolo. E in tre soli anni divenne uno dei più grandi profeti della giustizia, ma nelle sue parole mai amarezza, mai risentimento, mai grida scomposte. Voleva semplicemente, fortemente e umilmente farsi voce di coloro che non hanno voce. E soleva dire, parlando della sofferenza e anche dell'uccisione di sacerdoti religiosi e religiose che si sarebbe aggiunta a quella prima a cui aveva assistito del padre Rutilio Grande, sarebbe triste che in una patria in cui si assassina così orribilmente non contassimo tra le vittime anche dei sacerdoti. Loro sono testimoni di una Chiesa incarnata nei problemi del popolo. E venne così l'anno 1980, l'inizio del suo terzo anno di episcopato. Le repressioni si erano fatte violente, le uccisioni continuavano. Nelle omelie del 13 e del 20 gennaio di quest'anno fece un'analisi addolorata della situazione, condannò le repressioni che schiacciavano i desideri di libertà del popolo, fece un appello perché tutti udissero la voce di Dio e condividessero volentieri con tutti il potere e le ricchezze invece di provocare una guerra civile che soffocava tutti nel sangue. Il 2 febbraio di quell'anno, poco più di un mese dalla sua morte, egli era stato in Europa, era stato a Roma e a Lovagno aveva ricevuto un dottorato dell'università. Nel suo discorso aveva parlato della dimensione politica della fede e dell'opzione della Chiesa per i poveri. E poche settimane dopo egli moriva trafitto presso l'altare. Insieme con lui noi ricordiamo tutti gli altri morti di questo tempo, ma sento che c'è un particolare legame, come lo ha riconosciuto anche l'attuale arcivescovo di San Salvador, Rivera y Damas, tra questa morte del 1980 e l'uccisione del corpo accademico quasi per intero dell'Università di San Salvador del novembre scorso. C'è un collegamento non solo ideale, ma anche esemplare tra la morte di Monsignor Romero e quella dei professori gesuiti. Anche uno di loro era stato in Europa qualche anno dopo la morte di Monsignor Romero e, parlando in una università, aveva dichiarato che cosa significa un'università di ispirazione cristiana, egli che era rettore di università. Diceva: il punto di partenza di ciò che deve essere università è duplice. Anzitutto, come evidente, il rapporto con la cultura, il sapere, ma una seconda caratteristica non più tanto evidente è che l'università è destinata a illuminare e trasformare come forza sociale quella realtà in cui vive e per la quale deve vivere. E la nostra realtà, egli diceva, si caratterizza per il predominio della falsità sulla verità, dell'ingiustizia sulla giustizia, dell'oppressione sulla libertà, dell'indigenza sull'abbondanza, del male sul bene. Noi ci domandiamo che cosa dobbiamo fare nell'università e rispondiamo prima di tutto da un'impostazione etica: rendere possibile che il bene domini sul male, la libertà sull'oppressione, la giustizia sull'ingiustizia, la verità sulla falsità e l'amore sull'odio. Così egli e i suoi compagni gesuiti intendevano il servizio in un'università cristiana. Io ne conoscevo alcuni di questi gesuiti, professori di questa università. Conoscevo la loro grande dedizione intellettuale, culturale, alcuni di loro stimati a livello internazionale per le loro ricerche, ma soprattutto desiderosi di testimoniare fino in fondo il loro amore alla Chiesa e a Gesù Cristo nel servizio dei più poveri. E aggiungeva ancora quasi profeticamente lo stesso padre Liacuria in questo discorso: se la nostra università non avesse sofferto niente in questi anni di passione e di morte del popolo salvadoregno, non avrebbe reso visibile la sua ispirazione cristiana. In un mondo dove regna la falsità, l'ingiustizia, un'università che lotta per la verità, per la giustizia e per la libertà, non può non vedersi perseguitata. Egli dunque, con i suoi compagni, sapevano bene i pericoli che li attendevano sapevano le sofferenze che stavano loro davanti, conoscevano dove poteva portarli il loro coraggio. E la loro vita e la loro morte si è unita dunque con il sacrificio 9 anni prima dell'arcivescovo Romero, in quel 24 marzo 1980, che fu l'ultimo della sua vita. Fu una giornata molto intensa, molto piena di impegni, anche agitata. In quello stesso giorno, alle 6 della sera, si recò a celebrare una messa. Un'ora prima, però, volle fare la sua confessione. Voleva celebrare con cuore pienamente puro. La celebrazione cominciò puntualmente alle 6 nella cappella dell'ospedale della Divina Provvidenza. L'omelia durò appena 10 minuti. Monsignor Romero parlò della necessità di dare la vita per amore a Cristo e per amore ai fratelli. E conclusa quest'omelia, nel momento in cui presentava il pane e il vino per il sacrificio, si udì un grande colpo di arma da fuoco e l'arcivescovo cadde ferito a morte davanti all'altare. Ecco ciò che noi ricordiamo questa sera, chiedendo al Signore che doni anche a noi questa fede, questo coraggio e questa speranza. Le letture di questa domenica di Quaresima ci parlano di un ministero glorioso della giustizia. È il ministero del Nuovo Testamento. È il ministero per cui la morte stessa, affrontata per il ministero episcopale, sacerdotale, missionario, per la testimonianza religiosa, per la testimonianza della carità e della giustizia per i più poveri, diventa glorioso perché è illuminato dalla croce di Gesù. Alla luce di questa croce di Gesù, noi offriamo questa Eucaristia in comunione con i nostri fratelli e sorelle del Salvador e di tutto il mondo, soprattutto dei più sofferenti, chiedendo che sia dato anche a noi di partecipare di questa fede e di questo coraggio che discendono dalla crocifissione, morte e risurrezione di Gesù.